Egli, Gesù, la parola, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto Egli è dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome.
Amen.
I quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola si è fatta carne e ha abitato fra noi e abbiamo conosciuto e contemplato la sua gloria. Gloria come quella dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità.
Amen.
Alleluia. Quando chiamiamo Gesù, stiamo chiamando Dio.
Amen.
Stiamo chiamando il Dio onnipotente, creatore della terra e dei cieli, che si è incarnato in una realtà umana, nel corpo di Maria, prima, poi è nato, vissuto, ed è una cosa meravigliosa. Veramente abbiamo diritto di lodare, adorare, ringraziare, commuoverci o fare tutto quello che ci viene nel cuore, perché? Perché è il Dio onnipotente.
Amen.
Il creatore della terra e dei cieli, che è venuto, si è abbassato, è entrato in una donna ed è nato come bambino. Wow, meraviglioso sei, Signore. Accomodatevi, perché la parola del Signore entra nella nostra vita in maniera potente attraverso semplicemente la sua parola. Gesù è la parola. Gesù è quella parola viva che entra nel tuo cuore e fa nascere Dio dentro di te. Mamma mia, cosa sto dicendo? Sto dicendo la verità che dice il Vangelo. La verità del Vangelo è che Dio nasce dentro di te. Qualcuno gli suona i campanelli? Che dice il pastore impazzito? Dice che tutti quelli che lo hanno ricevuto, Dio ha dato l'autorità, il potere, la capacità di essere figli di Dio. E se sei figlio di Dio, Dio è dentro di te. Non è da un'altra parte, è anche dalle altre parti, perché Dio è in ogni luogo. Sapete, Dio è in cielo, in terra, in ogni luogo. Ma l'unico posto dove non c'è è nel cuore umano, perché nel cuore umano Dio ha bisogno di essere invitato. Non ci viene per forza, ci viene solo sotto invito. E quando diciamo: Gesù, ho bisogno di te, vieni nella mia vita, abbi pietà di me, non abitare solo l'universo, non abitare solo le galassie, non abitare solo negli altri, abita qui e fammi diventare figlio tuo, adottami, adottami. Non voglio più essere orfano, non voglio più essere solo, non voglio essere più figlio del demonio, ma voglio diventare figlio di Dio. Alleluia. E quando la tua preghiera va a Dio in questa maniera, wow, succede qualcosa che ti cambierà per sempre. Non sarai mai più la stessa persona, perché Dio ha detto: ok, la mia residenza è lì. Dove abita Dio? Qui. Ci è venuto 40 anni fa? E continua ad abitare qui. Quanto è buono il Signore. Ma Dio abita lì, nel tuo cuore e nella tua vita, perché hai deciso di chiamarlo. Hai deciso di invitarlo. Hai deciso che non volevi più vivere da sola. Hai deciso che non ce l'avresti fatto da solo. E allora, quando vi ho chiesto prima chi sei, Giovanni diceva: io sono la voce di uno che grida nel deserto. Ma oggi quando qualcuno ci dice chi sei, wow, sono diventato figlio di Dio. E quasi ci vergogniamo di questa, perché Dio è venuto ad abitare nella nostra vita. E questa è la meraviglia che Dio riproduce ogni volta che abbiamo fede in Lui. Ogni volta che un qualsiasi uomo o donna su questa terra dice: Gesù, ho bisogno di te, credo in te, solo tu mi puoi salvare. A volte sono quei gridi disperati. Mi dice: ma tu sei andato a Dio solo perché avevi bisogno. E certo, e me ne sono pure accorto. Se non avevo bisogno, mica me ne accorgevo di avere questo grande buco dentro di me che poteva solo Dio riempire. È così che Dio non si è accontentato di venire a metterci le caramelline o farmi il regalino. Dio non si è accontentato di venire da me a dire: ma sì, dai, poverino, forza, hai avuto un'infanzia difficile, ma coraggio, rialzati. Dio non mi ha solo detto così, ma mi ha adottato, mi ha fatto diventare suo figlio. Ha messo dentro di me il suo DNA. Lo Spirito Santo è stato messo in ogni credente. E che tu lo sappia o no, questo è già avvenuto. Però se ci credi lo vivi, se non ci credi sono problemi tuoi. Continuerai a lottare con le tue forze, continuerai a provare a fare il bravo e non ci riuscirai regolarmente, perché è impossibile piacere a Dio con le nostre forze. La nostra umanità è incapace a servire Dio. E allora, proprio perché questa è la verità che è scritta nei nostri cuori, indipendentemente da quello che noi riusciamo a capire, Dio ha detto: ok, mi sono incarnato in Gesù Cristo e adesso io mi incarno in ognuno di voi. Vi suona? Comprendete questo fatto? Perché è solo in questa maniera che siete figli di Dio. Non è perché venite in questa comunità anziché in un'altra. Non è perché vi fate battezzare in acqua che diventate figli di Dio. È un'esperienza meravigliosa, la consiglio a tutti. Tutti dovrebbero fare questa esperienza da adulti, non da bambini. Perché è solo da adulti che tu ti rendi conto di cosa Dio ha fatto per te. È solo da adulti che tu chiedi a Dio: rinnova la mia coscienza. Io voglio che tu mi lavi davvero. E Dio lo fa questo. Perché dice che il battesimo non è il lavaggio del corpo. Noi bagniamo un corpo e lo battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma dice che il battesimo è il lavaggio della nostra coscienza. E questo a me è successo che avevo 17 anni e nessuno me l'aveva spiegato. Ma quando mi hanno battezzato in quella vasca da bagno al terzo piano, non mi ricordo cosa, di via Crespi, in casa di un fratello che aveva il bagno un pochino più grande degli altri, perché in chiesa da noi non si faceva queste robe qua, non si battezzavano gli adulti, si battezzavano i bambini appena nati, così non ci sono discussioni. Ma io sono nato in una famiglia evangelica e mio padre non mi aveva battezzato, io sono nato in Inghilterra. E allora, per forza di cose, essendo diventato cristiano, qualcuno mi doveva battezzare. E allora non c'era altre soluzioni, non c'era queste soluzioni. E allora l'abbiamo fatto nella vasca di un fratello che aveva la vasca lunga, perché in casa nostra c'era la vasca piccola e non si poteva fare in una vasca di quelle dove si sta solo seduti. E allora, scusate i dettagli, ma quando io sono uscito da quell'acqua e avevo 17 anni, eppure io avevo creduto nel Signore. Avevo fatto un'esperienza meravigliosa, perché il Signore aveva toccato il mio cuore con la sua parola quando io gli chiesi: se ci sei, vieni un po' qua, perché ho bisogno, dammi lo Spirito Santo. E la sua pace mi aveva invaso, era stata un'esperienza veramente forte. Ma quando io sono uscito da quell'acqua, la mia coscienza era diversa, ero pulito. Dio aveva lavato la mia coscienza. E questo fatto mi ha accompagnato negli anni. Poi la storia ha voluto che noi diventassimo quello che siamo oggi, Chiesa Evangelica della Riconciliazione. Il Signore ha voluto che io fossi il vostro pastore, e questa volta mi dico: Signore, ma con tanti bravi e più bravi di me, eppure tu mi hai messo me a fare questo lavoro qua. Sai tu perché? E io mi arrendo. Non ci ragiono su questa roba qua, perché non ci arrivo. Però in questa maniera siamo entrati nella libertà dei figli di Dio, dove quello che è scritto lo possiamo vivere. Non abbiamo bisogno dell'autorizzazione del Papa, non abbiamo bisogno dell'autorizzazione del Vescovo o di qualcun altro, ma la parola del Signore è la nostra autorità. E impariamo a viverla con semplicità e con umiltà, così che ogni volta che noi annunciamo la morte del Signore col pane e il vino, battezziamo qualcuno nell'acqua, sono quegli atti materiali che la nostra comunità vive e fa. Ci sono poche le cose fisiche che facciamo, tutto è molto volubile, ma le cose materiali sono la Santa Cena, la comunione col corpo e col sangue di Gesù attraverso il pane e il vino, e il battesimo in acqua. Le altre cose, sì, l'unzione degli ammalati con l'olio, se volete, quelli che chiamano sacramenti, ma per noi non sono, non c'è niente di sacramentale, ma è ubbidienza alla parola del Signore. D'accordo? E allora, oggi abbiamo perfino dalla Spagna che vengono qua perché tramite internet, tramite... si può evangelizzare anche tramite internet. Internet non serve solo per chattare e per dire brutte cose, ma serve anche per condividere il Vangelo, perché se dall'abbondanza del tuo cuore la bocca parla, che succede? Che la parola di Dio passa anche attraverso internet e arriva a un cuore che è dall'altra parte del mondo e gli porta salvezza. Questo è successo tra Cristina e sua nipote, e questa cosa dopo ce la racconteranno loro. Però credo che sia importante che noi abbiamo la chiarezza di quello che è la volontà di Dio nella nostra vita. Gesù, Dio incarnato. Siamo tutti d'accordo? Gesù incarnato in ognuno di voi. Un po' meno d'accordo. Non sento nessun sorriso, non vedo nessun applauso. Non è l'applauso che cerco, ma la comprensione di questo fatto. Dio incarnato in te, Dio incarnato nell'uomo, nella donna, nel bambino, nell'umano che crede in Lui. Non Dio che si nasconde in questa chiesa anziché in quell'altra, che è nascosto dentro a un santissimo anziché un meno santo. Dio che viene a abitare qua e ci santifica e ci fa diventare santi, nonostante noi, perché Dio è Dio e il suo lavoro lo fa bene. Quando Lui arriva, è delicato, ma si muove bene e ci cambia alla grande e ci fa capire esattamente quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare. È così che un po' alla volta la nostra vita viene purificata, trasformata, cambiata, a immagine di chi? Di Gesù. E questo miracolo che avviene ogni giorno, voi vedrete questi fratelli, casomai direte, ma questi fratelli non sono ancora perfetti. E perché tu sei perfetto? Ah no, ma quello fuma ancora. Pastore, come ti permetti di battezzare uno che fuma ancora? Perché tu da quando sei stato battezzato non hai più peccato? Non sto giustificando il fumo e non sto giustificando nessuno dei peccati che viviamo nella nostra vita, ma sto solo dicendo che la misericordia di Dio ci porta al ravvedimento e a conversione. E i vizi che abbiamo addosso, è inutile che facciamo finta, ma man mano che ci confessiamo, man mano che li affrontiamo, man mano che permettiamo a Cristo di abitare là dove c'era il nostro vizio se ne va. E non avremo più bisogno di fumare, di bere, di fare cose sbagliate, ma impareremo a camminare alla presenza di Dio con un cuore integro e rinnovato, d'accordo? E così anche noi che ci pensiamo di essere bravi cristiani da tanto tempo perché noi certe cose non le facciamo più, che poi è tutto da vedere, perché qualcuno di nascosto ogni tanto... Però siamo bravi a dire, tu... Fratello mio, perché hai fatto così? Puntiamo spesso. Allora, non entro in questo perché non è importante. È importante che cambiamo il nostro atteggiamento alla presenza di Dio, perché Dio che ci ha fatto misericordia ci sta guarendo e liberando tutti quanti. E tutti quanti siamo in un percorso di liberazione e di guarigione. E se uno non sbaglia nel parlare, è una persona perfetta, ma conoscendovi, io sono molto difettoso. Però vi ringrazio perché avete misericordia e non mi fucilate tutte le volte che me lo merito. E così è anche reciproco a volte. So che voi dovete pazientare di più con me. Però è Dio che è paziente con noi, non volendo che alcuni periscono, ma che tutti giungano al ravvedimento. Questo cambiamento di mente. E allora, quando parliamo di battesimo, stiamo parlando di questa azione che dice rinuncio alla vecchia vita e inizio una vita nuova con Gesù. E questo lo fanno dei peccatori che si stanno convertendo. Giusto? Tutti noi peccatori abbiamo fatto questa esperienza. Il guaio è che abbiamo peccato anche dopo il battesimo. Io sì, voi non lo so, ma io so di aver peccato anche dopo. Qualcuno non se n'è accorto, ma mi piacerebbe che dopo il battesimo uno non sbagliasse più. Allora non faremo altro che battezzarli, però con una formula speciale. Mentre li teniamo sott'acqua, leggiamo il Salmo 119. Se sopravvivi, sei sicuro di non peccare mai più. Battutaccia, eh? Però purtroppo noi umani sbagliamo in molte cose. Ma attenzione, la grazia di Dio abbonda, laddove il peccato è sovrabbondato, sì, però noi non siamo più adatti a questo tipo di vita. Noi siamo stati riscattati. Andiamo nella lettera ai Romani, perché se è chiaro il pensiero che Cristo abita in te, se è vera questa realtà biblica, Dio si è incarnato in te, lo Spirito Santo è stato messo nel tuo cuore e nella tua vita e hai deciso di non tenerle in freezer, ogni tanto ci facciamo questa immagine che ci mettiamo Dio, però ce lo teniamo lì in un angolino, basta che non si muova. Nella lettera ai Romani, nel capitolo 6, anzi, possiamo leggere qualcosa anche nel capitolo 5. Il verso 15 dice: la grazia non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio è il dono per grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso i molti. Aspetta che lo rileggo meglio. La grazia non è come la trasgressione. Se infatti per la trasgressione di uno solo quei molti sono morti, molto più la grazia di Dio e il dono per la grazia di un solo uomo, Gesù Cristo, hanno abbondato verso i molti. Quindi, se è vero che in Adamo tutti siamo diventati peccatori, per la trasgressione di un solo tutti siamo diventati peccatori, è vero per la giustizia di un solo tutti siamo diventati giusti. Giustificati, il capitolo 5, il primo versetto, diceva: giusti dunque per fede, o giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. E quindi quando vi guardate allo specchio, anziché dire brutto peccatore, schifoso, che non hai ancora smesso di pensare male, non hai ancora smesso di parlare male, non hai ancora smesso di... E certo, se tu continui a guardare tutti i tuoi difetti cresceranno. Ma se cominci a guardare a quella realtà che Dio ha messo dentro di te, figlio di Dio, e quando ti guardi allo specchio, giusti dunque per fede abbiamo pace con Dio. Wow! Se questa giustificazione per grazia è reale per i nostri fratelli carcerati, che quando cominciano a leggere il Vangelo la loro vita cambia. Più di uno, più di due mi dicono: ma io da quando leggo il Vangelo sono diverso dentro, non so spiegarmelo. Neanche io te lo so spiegare, ma giusto dunque per fede hai pace con Dio, alleluia. E vengono in chiesa e dicono alleluia, alleluia. Sì, però sai, esprimiamo tutta una sfilza di dubbi. No, giusto dunque per fede. Hai pace. Non hai pace? Torna da Dio. Giusto dunque per fede. Ti senti peccatore? Giusto dunque per fede. Ma tutto questo, verso 8, Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, non quando eravamo già diventati giusti, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Infatti, mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte di suo Figlio. Molto più ora siamo riconciliati e salvati mediante la sua vita. Alleluia. E la sua vita dov'è? Fratelli miei, mettetevi una mano sul cuore, perché la vita di Cristo, la vita di Dio è qui, dentro di te. Rendetevi conto che è lì che dovete andare ad attingere tutto quello che vi serve per essere santi, per essere giusti, per essere onesti davanti a Dio e davanti agli uomini. Non ci riuscirete coi vostri pensieri, coi vostri ragionamenti, ma tornate al vostro cuore, laddove Dio ha deciso di fare la sua residenza. Io abito lì, nel cuore di Vittorio. Alleluia. E Vittorio non sarà più lo stesso. Continuerà a guidare gli autobus, continuerà a fare le cose che fa, ma non sarà più lo stesso, perché Gesù è lì. E la stessa cosa succederà. Anche se sei in Spagna, anche se sei lontana, Gesù è dentro di te, non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. E allora, parlando del battesimo, perché a volte bisognerebbe parlare anche del battesimo, visto che si battezza, nel capitolo 6, della lettera ai Romani, il verso 3 dice: ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Ignorate voi che noi che siamo battezzati in Cristo siamo battezzati nella sua morte? Prima di tutto, battezzati che significa? Battezzati significa seppelliti, immersi, sommersi. Siamo sotto al livello. È la stessa parola che si usava per tingere le pelli, i tessuti. Battizzo era: io prendo questo tessuto di molti colori, lo immergo dentro un colore unico, glielo tengo dentro finché tutte le sue fibre non sono impregnate. Battizzo, battesimo. E il battesimo, non sapete voi che siete stati immersi, seppelliti, annegati nella morte di Cristo? Wow! Allora, davvero questo segno è un segno di morte, che mette a morte la nostra vecchia natura. Ecco perché ci dà una lavata alla coscienza che ci rimane per sempre. Ma questa realtà, non sapete voi che quanti siamo stati battezzati? Siamo stati battezzati nella morte. Ma sta dicendo che la sua resurrezione è molto più potente. Se siamo stati perdonati perché lui è morto, tanto più siamo giustificati e salvati perché lui è risorto. Ed è per questa ragione che entriamo in quest'acqua e ne usciamo. Tanti battezzati non hanno cambiato vita. Ma questo non ci posso fare niente. Perché i cambiamenti veri avvengono per la trasformazione della fede dentro. Non è quest'acqua che è più benedetta di altre acque. Certo che la benediciamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Tutto quello che facciamo lo facciamo nel nome del Signore Gesù. Benediciamo il culto perché lo iniziamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e della presenza di Cristo. Ma se non ci credi, non ti succede niente. Sei e rimani nei tuoi peccati. Puoi solo peggiorare. Mentre invece la presenza di Cristo è reale per quelli che ci credono. E allora dici, ma... sì, difatti vedi persone che vengono al culto e sono benedette, altre che tornano a casa e sono tutte imbronciate, e perché il pastore ha predicato male, perché quell'altro non mi ha salutato e quell'altro non mi ha sorriso, e dici, eri venuto non a cercare Gesù, eri venuto a cercare qualcos'altro e se ne è andato via deluso. È la normalità di chi viene qui, ma non ha un obiettivo chiaro. Gesù morto e risorto. Ce lo ricordiamo tutti le domeniche attraverso il pane e il vino, morte e resurrezione. Vedete, questi simboli sono sempre davanti a noi, ma noi ce li dimentichiamo. Allora Gesù, sapendo che noi siamo gente che dimentica, dice ricordatevi di me. E lo facciamo tutte le domeniche noi, col pane e il vino, c'è chi lo fa tutti i giorni, c'è chi lo fa una volta al mese. Ma in ogni caso il Signore dice ricordati di me. E attraverso questo segno del battesimo, ignorate voi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi, che dice, camminassimo in novità di vita. Wow! Così anche noi, usciti da quest'acqua qua, viviamo una vita nuova. Camminassimo una vita nuova. Viviamo una vita nuova. Voi tutti che siete stati battezzati in Cristo Gesù, non vivete la vita vecchia, vivete quella nuova. Siete bravissimi a far risuscitare i morti, ma quel morto vecchio dovete lasciarlo morto, se no non riuscirete a vivere Cristo. Continuamente si ripete il miracolo della carne che risuscita. Mi è tornato il vizio. Ti torna tutto quello che coltivi. Ma se coltivi in te la vita di Cristo, molto più la vita di Cristo in te porterà vita. E allora se siamo risuscitati con Cristo, ebbene dice, camminiamo, viviamo una vita nuova. Perché questa è la sfida che possiamo vivere. Io credo che ogni domenica, ogni tempo che stiamo insieme, ogni volta che ci incontriamo nelle cellule, ogni volta che condividiamo la parola di Dio, alleluia, è perché abbiamo bisogno di focalizzare l'importanza della nostra fede in Cristo. E allora viviamo questa nuova vita che Dio ci ha dato. E quindi camminiamo in novità di vita, perché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua resurrezione. Quindi la vita di Cristo è reale in te, appunto perché ci credi, sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Hai pagato il tuo debito, basta, tu non sei più obbligato a peccare. Nella nostra umanità ci accorgeremo che per via dell'abitudine, le cattive abitudini, noi ancora sbaglieremo, peccheremo, ma tu non sei più obbligata a peccare, non sei più obbligato a fumare, non sei più obbligato a mangiare troppo, non sei più obbligato a guardare cose che ti fanno male, non sei più obbligato a corromperti con le cose di questo mondo. Ma la tua vera soddisfazione la trovi in Gesù. Se sei nato di nuovo, la vera soddisfazione la trovi quando trovi pace con Dio. È vero. A volte siamo talmente pigri che ci dimentichiamo perfino qual è la vera fonte della nostra soddisfazione. Poi quando torniamo al Signore, dopo un po' che ci eravamo un po' ribellati, persi, arrabbiati, e diciamo al Signore, ma come ho fatto ad essere così stupido? Però molti di noi hanno fatto questa esperienza. E io mi auguro che i nostri fratelli non la facciano mai, ma che stiano sempre attaccati a Gesù con tutto il loro cuore. Perché la potenza della risurrezione di Cristo è capace di accompagnarci. Ma anche per quelli che sono caduti, tornate sempre al Signore. Non andate a cercare da un'altra parte quello che non potrete mai trovare. Pietro a un certo punto diceva, Gesù, ma a chi ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. È vero che quelli se ne sono andati, che quegli altri ci hanno tradito, che quegli altri ci hanno imbrogliati. Non mi interessa. Tu solo, Gesù, hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto. Ed è proprio per questa realtà che la vita di Cristo in noi è reale, concreta. E quindi un passo alla volta andiamo avanti col Signore. E anche se sei caduto, è tempo di rialzarti. Perché ti sei battezzato un anno fa, 10 anni fa, non è importante quanto tempo fa, ricordati del tuo battesimo. Noi tutti che siamo stati battezzati, ricordiamoci quello che abbiamo già vissuto e accompagniamo i nostri fratelli che si avvicinano a questa realtà, che iniziano un nuovo cammino, una vita nuova, una nuova avventura con il Signore. Ecco perché poi è importante l'esempio, è importante il fatto che Deborah possa vedere nei suoi fratelli, lo vedrà in sua zia, lo vedrà in altri, probabilmente in Spagna troverà altri fratelli che la guideranno nell'amore e nella pace del Signore. Però è importante avere vicino a noi degli esempi. Ringraziamo il Signore per internet e per tutte le volte che ci si riesce a collegare, ma credo che sia importante avere persone anche fisiche vicino a te che ti guidano in un cammino reale. Noi abbiamo bisogno di rapporti reali, non solo virtuali, perché credo che sia importante. Lo Spirito Santo passa dappertutto, però credo che sia importante anche il contatto umano, dove la parola di Dio va da cuore a cuore, dove non c'è solo un abbraccio virtuale, ma c'è qualcosa di molto concreto, no? Quindi questo, ringraziamo il Signore di ogni opportunità. Quindi colui che è morto è libero dal peccato. C'hai ancora qualche schiavitù? Identificati al tuo battesimo. Lì sei morto. E allora il peccato non è più il tuo padrone. C'è ancora qualcosa che ti impedisce di camminare libero? Ricordati del tuo battesimo. È stato scritto un patto. Io sono di Gesù. Il diavolo non è più il mio padrone. Il peccato non è più il mio dominatore. È chiaro che chi commette il peccato è schiavo del peccato, non c'è pezza, eh? Tu puoi essere credente quanto vuoi, ma se pecchi diventi schiavo del tuo peccato. E Gesù a quella donna cosa gli dice? Non gli dice vai, fai quel pellegrinaggio, vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri. L'ha detto qualcun altro, ma quella donna non gli ha detto così. Gli ha solo detto vai a non peccare più. D'accordo? Quindi ascoltiamo la voce del Signore nella nostra vita e ci accorgiamo che è possibile vivere senza peccare, è possibile vivere amando e perdonando, vincendo il male col bene. E quindi dice, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, e Lui ci crede più di noi. Perché Lui ha deciso di vivere con noi sempre. È Lui che ti ha detto non ti lascerò e non ti abbandonerò. Io sarò sempre con te. Ecco perché dice chiamami, invocami e avverrà che chiunque mi avrà chiamato, invocato. Ecco perché mi sono soffermato su questo canto che diceva Gesù, Gesù, Gesù. Perché quando noi chiamiamo Gesù stiamo chiamando Dio nella nostra vita. Se siamo morti con Cristo, noi crediamo che pure vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più e la morte non ha più alcun potere su di Lui. La morte non ha potere su Gesù E allora la morte non ha potere neanche su di te. Alleluia. In quanto egli è morto, ha il peccato una volta per sempre, ma in quanto egli vive, e vive a Dio. E quindi se Gesù vive per Dio, anche noi abbiamo lo stesso percorso. Così dice, anche voi consideratevi morti al peccato, ma vivi davanti a Dio, in Cristo Gesù nostro Signore. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale, per ubbidirgli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma presentate voi stessi a Dio come morti fatti viventi, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Quello stesso corpo che usavo per peccare, oggi lo uso per servire il Signore. Quella stessa bocca che usavo per maledire, oggi la uso per benedire. Quelle stesse mani che usavo per picchiare, oggi le uso per benedire, accarezzare. Perché no? Se Dio vuole anche guarire, perché no? Perché è il Signore che guarisce. Dice, imporranno le mani agli infermi e si guariranno. E chi è che le deve imporre le mani? Sono i credenti. Sono i figli di Dio. Questo avverrà, questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto, e voi avete creduto. E non c'è niente di male se pregate per le persone e se gli imponete le mani nel nome del Signore. Oggi è un giorno un po' particolare, quindi ci allungheremo con la preghiera dopo il culto. Chi deve scappare scapperà, chi ha altri impegni andrà, ma continueremo a pregare in questo pomeriggio e continueremo a stare insieme nella presenza del Signore. E ci sarà un tempo di preghiera e anche di benedizione l'uno verso l'altro. Voglio che nessuno vada via senza essere potentemente benedetto dal Signore, perché Dio usa il suo corpo per benedire il suo corpo. Come è vero che le nostre mani accarezzano e benedicono il resto del nostro corpo, e così è il corpo di Cristo che si prende cura di se stesso, perché è guidato dalla mente di Cristo. Quindi le membra che io ho usato per il peccato, adesso basta, le uso per Gesù. Il padrone è cambiato, ed è cambiata la musica, è tutto cambiato, è cambiato tutto. Lo strumento è lo stesso, il corpo è lo stesso, anzi è un po' più vecchio. Ma gloria a Dio, perché è bello anche invecchiare. Sì, è bello anche invecchiare. Forse voi non siete contenti, ma io sono contento di invecchiare. Sono contento di diventare vecchio. Sono contento di accorgermi che certe cose non riesco più a farle. E così ne faccio delle altre. Mi riprogrammo. Qual è il problema? Non è un problema. Se piaccio a Dio, mi va bene così. Se Dio mi approva, mi va bene così. Se Dio mi usa, alleluia. Non sono degno, ma Lui sa cosa deve fare. Grazie Gesù. E allora questo stesso corpo che era usato per peccato quando ero pieno di energia, pieno di intelligenza, di vigore, adesso che sono un po' più vecchio, è usato per Gesù. E allora si scopre che la potenza vera non è la mia, ma è la sua. La vera energia non è la mia, ma è la sua. E Dio si compiace di passare attraverso di voi. Ecco il mistero dell'incarnazione, che è avvenuto in Cristo, ma avviene in ogni credente. Scusate se oggi vi sto dilungando su questo argomento, però credo che sia importante a volte riprendere nella parola di Dio quello che ci aiuta a capire qual è la nostra realtà di figli di Dio. Il verso 14, il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. E non è perché mi sono talmente sforzato, talmente impegnato, ce l'ho messa tutta e ce l'ho fatta a scoppiare. Io quando ce la metto tutta riesco a scoppiare. Ma quando mi fido di Dio e della sua grazia nella mia vita, Lui ce la mette tutta perché le cose possono funzionare. E impariamo a vivere da figli, liberi dal male, liberi dal peccato. E dice appunto, Ma che dunque? Peccheremo noi perché non siamo sotto la legge ma sotto la grazia? Ma così non sia, eh? Non siamo stupidi, perché comunque se pecchiamo ci facciamo del male da soli. Impariamo a vivere liberi. Tu hai la possibilità di vivere libero. Hai anche la possibilità di peccare, ma sai che se pecchi diventi schiavo del peccato che ti domina. E allora dice il verso 15, che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia, così non sia. Non sapete voi che a chiunque vi offriate come servi per obbedirgli, siete servi di colui al quale obbedite, o del peccato che vi porta alla morte, o dell'ubbidienza che vi porta alla giustizia. Alleluia. Decidete voi. E questa scelta ce l'abbiamo sempre. Siamo cristiani, siamo figli di Dio, lo Spirito Santo abita in noi, siamo anche stati battezzati, casomai proprio da adulti, una nostra scelta, ma se pecchiamo il peccato ci schiavizza. Ma se confidiamo nel Signore, il peccato non è più il nostro padrone. E anche quando sbagliamo, chiediamo perdono al Signore, confessiamo e se c'è bisogno chiediamo aiuto anche ai fratelli, ma siamo liberi. Il peccato non è più il vostro padrone. Il diavolo vi dice che voi non smetterete mai di peccare, ma non è così. Il diavolo vi dice questo vizio non te lo toglierai mai, ma non è così. Perché Gesù ha detto tu sei libero e il giorno che ci credi lo sei veramente. È questa verità che sta pulsando nel cuore di Vittorio, di Deborah, ma voglio che in tutti voi, voi che avete già fatto questa esperienza, chi un anno fa, chi 10 anni fa, ritornate sempre al Signore, laddove il cuore pulsante di Dio è qua dentro di te e ti dice figlio mio, ma io ti amo, non ti ho mai disprezzato, sei tu che ti disprezzi, ma io non ti disprezzo, falla finita, confida in me, eh? Non sei obbligato a peccare, te ne puoi liberare, sei già libero, ho già pagato. E tu continui sempre. E no. Non facciamo gli accattoni con Dio. Dio ha un cuore grande e generoso. Fidiamoci di Lui. Ora sia ringraziato Dio, perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quel modello di dottrina che vi è stato trasmesso. Essendo stati liberati dal peccato, siete fatti servi della giustizia. Alleluia. Ringraziamo il Signore, ringraziato sia Dio. Eravate schiavi del peccato, adesso siete servi della giustizia. Ma perché? Avete scelto di obbedire. Vi suona il campanello quando si parla di obbedienza? Obbedienza a Dio, obbedienza alla sua parola. Senza disciplina, fratelli miei, nessuno cade in piedi. La nostra carne è sempre quella di una volta, ma la vita di Dio in te ti dà la possibilità di obbedire alla parola del Signore e vivere una vita sana, una vita santa, una vita che onora il nostro Signore.